Grazie per l'accoglienza. Grazie per aversi dato il freddo che stasera è abbastanza pungente. Faccio fischiare tutto. Ma questo significa che quanto andremo a confrontarsi, ecco, quanto andremo a testimoniare, perché quando mi fu proposto i miei colleghi di venire a fare questa serata, una serata proposta da queste belle tre associazioni, associazioni che quotidianamente si battono per quanto concerne la tutela della persona nella sua interezza, la tutela della persona, la tutela della persona nel suo percorso di vita. Per me è stato importante dire sì, perché, vedete, nella nostra società, quando si parla di malattia, si parla di sofferenza, quando si di disabilità, di fragilità, tutto ciò viene a creare una sorta di angoscia, quasi che tutte queste situazioni di cui vi ho appena detto non facessero parte del nostro vivere quotidiano, ma fanno parte dell'altro, dell'altro. Ecco, quindi quasi volessimo esorcizzarle, volessimo allontanarle, non vogliamo affrontarle. Ma questa è la vita, è la vita. Per cercare di comprendere insieme alcune cose, soprattutto con la testimonianza portare la mia esperienza che è diventata conoscenza di tutto quanto vedevo con un occhio diverso. E come si diceva poco fa, io dalla mia vita ho avuto tutto. Mi considero una persona molto fortunata, almeno mi consideravo una persona molto fortunata, perché non avevo ancora compreso esattamente il significato di fortunato. Quando appunto a 45 anni mi venne diagnosticata questa malattia, che è una malattia sì che ti porta via tutto progressivamente, una malattia che ti porta progressivamente via tutto, che ti rende prigioniero del tuo corpo. È una malattia che colpisce queste cellule che si chiamano motoneuroni, che hanno il compito di portare gli impulsi a tutta la muscolatura volontaria del nostro corpo, quindi chi ne è colpito progressivamente va incontro a una paralisi completa, non solo di quei muscoli che ti permettono di camminare, di scrivere, anche di quei muscoli che ti permettono di parlare correttamente, vita evolutiva, quindi di alimentarsi e respirare. È una malattia rara e noi medici diciamo la prognosi infausta, in quanto non esiste una terapia specifica. 50% delle persone muore nel giro di 4-5 anni, però c'è un 50% che grazie anche alla medicina, grazie ai medici, grazie agli operatori, vive, non sopravvive come dice qualcuno, ma anche qua è sempre un problema culturale. E qui quando voi pensate, noi nella nostra vita ipotizziamo tutto di bello per noi, per i nostri figli, per i nostri cari, e si danno per scontato tutta una serie di cose, fin quando improvvisamente ti capita, ti si para davanti un qualcosa. Ecco, in quel momento ciò che tu avevi ipotizzato cambia, o almeno in quel momento pensi che sia impossibile raggiungere ciò che tu hai ipotizzato per il tuo percorso di vita, con i tuoi affetti, con i tuoi figli. Ecco, questo è un po' quello che è successo a me. Mi sono sempre considerato una persona molto attenta al bisogno dell'altro, attenta a quei valori che giudico fondamentali, a partire prima di tutti la vita. Mi sono sempre considerato anche un medico attento ai bisogni del paziente. Ma quando mi venne comunicata la diagnosi, non vi sto a raccontare tutto il percorso che ho fatto come uomo, come malato, perché ho voluto seguire questo iter del malato, della persona che fa la propria fila, che fa la propria attesa, che attende a volte invano che qualcuno gli possa dire qualcosa. E così è successo che quando mi venne comunicata la diagnosi, zoppicavo un po', avevo il bastone che mi trascinavo la gamba. Io mi scontrai contro l'impotenza della medicina, perché in quel momento prevalse in me quell'arroganza, non me ne vogliano i miei colleghi medici, quella presunzione della certezza che a volte nella nostra professione diventa un pochettino uno strumento che non ci permette di vedere con chiarezza qual è l'obiettivo della nostra professione, che è quello di curare, non è solo quello di guarire. Ecco, io che mi arrampicavo, che facevo della mia fisicità una cosa importante che mi dava, faceva star bene, mi scontravo contro quel qualcosa che mi avrebbe impedito progressivamente di fare qualsiasi cosa, che mi avrebbe portato a essere totalmente dipendente dall'altro. E io questo non lo volevo accettare. Ma come, dicevo, io che ho investito tantissimo in questa scienza meravigliosa, io che penso di aver fatto parecchio per i pazienti, io che trattavo i malati con, facevo trapianti di midollo, di staminali, a persone che, molte delle quali guarivano anche, guarivano, grazie a Dio. Ma in quel momento a me veniva detto, oltretutto in uno studio, in piedi, che mi ricordava sempre, in piedi, lei ha la sclerosi laterale amiotrofica ed io mi fermo qui, allargando le braccia. Io capisco, almeno allora non capì, perché ciò che mi prese fu un senso di abbandono, perché la persona che avevo davanti, che era super specialista, dal quale ero stato inviato dai altri colleghi per avere la conferma della diagnosi, mi diceva: no, mi dispiace, io mi fermo, non c'è nulla da fare. Ecco, io ho imparato, adesso sto imparando, allora ero troppo arrabbiato per imparare, per ascoltare, che a volte quell'arroganza nella parola certa, e per la persona malata è importante sentire che indipendentemente da tutto, dall'altra parte c'è chi si fa carico di te. Ecco, questo ho imparato perché, vedete, in quel momento uscì a quella porta e disse: non mi interessa nulla, io non voglio assolutamente pensare di poter vivere con una malattia così, è impossibile. Poi vedete, una malattia, siamo 5.000 malati in Italia, un numero importante ma non così significativo come si possa pensare di vedere un malato di SLA in tutte le corsie di ospedale. Io mi ricordavo di aver visto un paziente in consulenza che mi avevano chiamato, e infatti l'avevo visto in carrozza, ma pensare che io sarei potuto andare in carrozza, sarei potuto diventare un dipendente da strumenti, da artifici che mi avrebbero aiutato, e non lo potevo concepire. E da quel momento decisi che io con la malattia mi ricorderò sempre, sempre. Dal momento io dissi: con questa malattia non voglio vivere. Io che amavo, io ero un trascinatore di tutto, io. In quel momento proprio quello scontro così forte, così feroce con una realtà, ma soprattutto con quella cultura mia che vi dicevo quando ho iniziato a parlare. Molti di noi pensano che con la malattia, con la sofferenza, non possa essere coniugata con un percorso di vita normale. E io cosa ho fatto? Niente, sono fuggito, mi sono buttato anima e corpo nel lavoro, anche se la malattia nei primi anni galoppava parecchio, quindi dal piede, la gamba, l'altro piede, la gamba, poi il braccio, la mano e via andare. Diventava sempre tremendo, veramente, la quotidianità era pazzesca, e questo pensiero che io continuavo a guardare mi alle spalle su ciò che non avrei più potuto fare, ero talmente concentrato in quello, fin quando decisi decidi proprio di morire, devo morire, cioè no. Poi tutto, noi medici siamo un po' machiavellici, io poi in quel periodo, normalmente lo faccio, ma anche adesso ricevo molto su ciò che ci interessa, studiamo e tutto, ma in particolare ero alla ricerca di un qualcosa che mi aiutasse a comprendere che il mio pensiero, cioè che con la malattia non si può vivere, avesse anche un razionale proprio scientifico. E cosa trovo sul New England, cioè la nostra rivista medica? Una un'indagine statistica che chi erano percentualmente le persone che ricorrevano negli stati in cui era autorizzata il suicidio assistito o l'eutanasia. Ed erano soprattutto i malati affetti da malattie neurodegenerative, tra le quali l'ESLA. In particolare il 60% erano laureati, e in particolare questi laureati in materie scientifiche. Ho fatto 2 più 2, dico, ecco, è giusto, sono io. Quindi, allora, anche lì, dico, cosa faccio? La paura e tutto, e voi sapete che esistono queste cliniche, queste in alcuni stati, anche in Europa, in cui uno che chiede di morire, se, almeno così dicono, cioè, ha dei requisiti particolari, ma sono talmente minimi questi requisiti, ormai adesso basta essere solo un po' depressi che si può anche chiedere di morire. E io mi sono rivolto a una clinica in Svizzera, ho fatto tutta la trafila, mi ha chiesto la documentazione inviata. Fin quando arriva questa fatidica chiamata in cui mi si dice di presentarmi per il colloquio con il team, io non so se è stata la paura o un briciolo di lucidità che mi permetteva di chiedermi se ero realmente convinto di fare ciò. Sono un attimo fermato, questo fatidico giugno 24 che dovevo andare, e mi sono riconfrontato con anche una delle persone che, nonostante io avessi tentato di allontanare, non mi lasciò solo, che era mio padre spirituale, Silvano, quale mi disse: se veramente vuoi fare ciò e vuoi veramente capire, prova a rimanere solo veramente. Perché io avevo allontanato tutti, famiglia, affetti, eccetera, ma continuavo a lavorare, ci stavo dentro con tutte le difficoltà, ma vivevo in ospedale praticamente, il mio studio a fianco, mi ero fatto preparare anche una stanza, quindi praticamente iniziamo a lavorare, proprio quasi a esorcizzare la sofferenza. La sofferenza non è solo fisica, in quel momento era molto più forte la mia sofferenza interiore, fino a quando arrivai, allora andarmene via da solo, feci scegliere a questo mio amico una badante, perché non riuscivo, facevo fatica a vestirmi, a lavarmi e tutto, non la volevo neanche scegliere io. E partì per le mie montagne, quelle montagne che per me significavano tantissimo. Io sono cresciuto nelle mie montagne, che mi hanno dato tantissimo, ma in quel momento non mi davano nulla, tanto dolore, pensiero di no, arrampicarmi più, di non camminare, di non portare. Era drammatico. E lì, andando via, Silvano mi regalò la sua Bibbia. Poi insegna il libro, nel libro di Giobbe dice non lo leggo, ma in quel momento ero talmente, perché gli voglio un gran bene, non mi permetterei mai di rispondere male, però quella presunzione anche lì della persona che sa, dice sì, la solita storia, il Giobbe qui vedi, i primi due mesi sono drammatici. Cioè proprio la solitudine, solo in montagna, non volevo parlare con nessuno, certo la depressione, mettere il duro per l'orete. Poi vedere le montagne dal basso verso l'alto, di vedere quei posti dove ero cresciuto e dirmi, vedi, la malattia non ti fa fare più nulla e quindi è giusto che io debba morire. Fin quando non lo so che cosa mi è successo, mi potrei raccontare tanti episodi, tutto mi sembrava brutto, tutto c'è una montagna dove io sono valtellinese, andavo su, cioè proprio in una valle molto particolare all'interno di Divino, in cui c'è un pizzo in cui io lo usavo moltissimo per andarmi a allenare, un po' cioè, per arrampicarmi, e fin da piccoli i miei figli li portavo su in questa valletta qua, e guardare questi due denti, perché sono due pizzi che sono i denti, io dicevo sempre, la mia piccola mi diceva come si chiamano, quelle due cime dei denti di Michele, perché il suo fratello aveva due palettoni, quindi dicevo così, e mi dava un dolore tremendo. E quello era il mio punto di riferimento, dicevo, vedi, quello non c'è più, quello non lo puoi più fare. Chiudendo, però, a un certo punto passavano le settimane, sono passati i mesi, io cominciavo a sentirmi diverso. Cominciavo a sentirmi leggero, cominciavo a chiedermi, ma in effetti è proprio vero che tutto quanto ho perso è molto di più di quanto realmente posso avere ancora. E non so che cosa è successo, non so se è stato il fatto di aver poi, dopo mi sono messo a leggere Giobbe, non so se è stato quello, non so se è stata, ma neanche tanto la preghiera, perché io sì, prego, prego in modo mio, non è che sono un bigotto, eccetera. Però penso di aver capito, almeno sono anche presuntuoso, però ciò che effettivamente quando si dice che ognuno ha la propria croce, non la si deve vedere come un qualcosa di tremendo, di insopportabile, ma vederla come, ecco, in quel momento, in un dato momento io ho provato a vedere tutto ciò come un'opportunità, ecco, ho detto, ma ho cercato come se mi fosse arrivato una tempesta di vento, no? Che mi lavava via, cioè proprio mi spostava, la testa mi andava da una parte all'altra, eccetera, ma ho proprio detto, ma sei sicuro? Ecco, per la prima volta è uscita, cioè, perché io ero decisissima di ritornare in Svizzera, mi è uscito proprio, e sei sicuro che è la cosa giusta per te. Ecco, io proprio invece ho capito che la malattia mi avrebbe potuto dare tanto, che la sofferenza non è desiderabile assolutamente, ma può veramente diventare un'opportunità, un valore aggiunto che ti può far vivere la tua quotidianità anche in senso positivo. Allora ho cominciato a ripercorrere la mia vita come uomo, come medico, tutto, cioè, e anche come malato. Bisogna andare anche a fare i malati, ed è stato, ed è un percorso bellissimo, perché ho cominciato a rivedere, mi è venuto in mente la prima cosa, un lavoro che, cioè un lavoro, una relazione che avevo fatto a un congresso di oncologi alla fine degli anni 90, in cui avevo portato una diapositiva che metteva, cioè veniva posta una domanda a un gruppo di oncologi, è un gruppo, la stessa domanda, è un gruppo di malati di tumore in fase avanzata, su il fatto se era più importante trattare il dolore, stessa domanda, medico, paziente, o la fatica, quella stanchezza che accompagna il malato nella fase avanzata della malattia. Gli oncologi, e io, anch'io mi sarei messo, perché la mia relazione era rivolta proprio all'identificazione del bisogno del paziente, il trattamento, gli oncologi dicevano al 99% il trattamento del dolore, mentre i malati dicevano per più del 60% che per loro era importante trattare la fatica. Allora io ho riletto un po', ho detto, ma siamo sicuri che quando noi ascoltiamo e abbiamo il nostro malato davanti, identifichiamo il suo bisogno prioritario? E se non lo identifichiamo è perché lo ascoltiamo male, lo ascoltiamo poco, o abbiamo la presunzione di conoscere ciò che per lui è la cosa più giusta per essere trattata. Ecco, questo mi ha fatto capire molto. Perché, vedete, e questo lo imparo quotidianamente incontrandomi con persone meravigliose che sono le persone con disabilità, le loro famiglie, cose, sono momenti veramente incredibili, io li definisco catalizzatori di energia. Ma sapete, perché noi tutti li possiamo incontrare, ma non dobbiamo solo incontrarli, dobbiamo guardarli, perché è importante lo sguardo con il quale li guardiamo. Perché lo sguardo è veramente uno strumento di vita, per noi medici uno strumento di cura. C'era, parlando sempre di ipertecnologia, è uscito qualche anno fa una prima, la copertina del Newsweek, una bellissima fotografia di Craig Venter, che per i ragazzi che posso dire magari conoscono, è diciamo il padre un po' del DNA, quello che ha sequenziato artificialmente proprio il DNA, in cui questa fotografia, quest'uomo con due occhi azzurri, un po' caldo, eccetera, con questo sguardo rivolto al cielo, il titolo fortissimo che diceva: giochiamo a fare Dio, come gli scienziati possono cambiare il mondo creando forme di vita o biodispositivi. Articolo così. Poche parole. La nostra scienza era anteriore nel 2007 sulla clonazione, sulla riproduzione, sullo screening pre e neonatale di bimbi con determinate malattie o con l'identificazione dei geni che avrebbero portato alla tipizzazione fenotipica di come erano i caratteri somatici. Ecco, vedete, la scienza fa tantissima, ma dobbiamo imparare a utilizzare lo sguardo. Dobbiamo conoscere i propri limiti e dobbiamo soprattutto pensare che la vita è un bene indisponibile, è un dono, anche dal punto di vista laico, proprio non lasciamo perdere i credi, ma la vita è un dono e va tutelata. Questo l'ho capito bene, perché quando io volevo morire, che vedevo la mia vita e la concepivo come essere una bicicletta o fare la passeggiata o nel mio reparto con i miei figli, tutto questo la nostra società lo rapporta e utilizza come sinonimi qualità di vita e dignità di vita. La misura, la qualità che utilizzano come sinonimo a dignità, secondo un processo è un concetto utilitaristico, mentre la dignità della vita, di ogni vita, è un carattere ontologico che non può dipendere dalla quantizzazione, dalla misura della sua qualità della vita. Questa è la cosa più importante. E io l'ho imparata, guardate, grazie alla mia malattia poi ho conosciuto persone meravigliose, tra i quali un collega straniero, non credente, anzi si definisce agnosto proprio, e che al momento della nascita della sua prima figlia, la gravidanza, sua moglie era andata molto bene, stava bene, tutti i controlli, eccetera. Al momento del parto un collega ginecologo gli dice: c'è un problema, la bambina ha una malformazione e se vivrà avrà una sofferenza terribile, ma vivrà, e se vivrà, per pochi mesi. Io ti consiglio, questo paese europeo è prevista, anche secondo il protocollo di Groningen, anche l'anticipo della morte, non riesco a chiamarlo in altro modo perché mi dà molta sofferenza, l'accompagnamento della tua bambina. Lui, pensate, ipotizzate a un padre che dice: ci ha pensato una, dice sì, sicuramente la cosa più giusta, ne parlo con mia moglie, anche vogliamo vedere anche la bambina, dopo un po' di riluttanza da parte dei colleghi però medici, si venne fatta vedere la bambina. In quel momento io ho visto una bimba che aveva tutti i pubicini, era avvolta, era posata in questa culla termica, ma per me in quel momento era la bambina più bella del mondo, ed era mia figlia. E dice: io non ho potuto più, perché io la guardavo, e da come mi era stata detta, con quello sguardo della scienza, no? Proprio che guarda la patologia, guarda. In quel momento lo guardavo con lo sguardo del genitore. Beh, questa bimba è vissuta fino a 13 anni, ha detto che è stata la esperienza la cosa più bella della sua vita, la cosa più bella della vita. Ecco, vedete, questa proprio quella certezza e quell'arroganza della parola certa, a volte ci vorrebbe anche il coraggio della parola umile, che a volte manca, però non occorre essere malati, non occorre essere o avere persone con una disabilità che ti vivono a fianco o vivere una sofferenza per poter affermare quello che vi sto dicendo, no? Prima si parlava di staminali, prima si parlava di ipertecnologie, tutte queste cose, senza entrare nel dettaglio in uno e l'altro, che fanno grande la nostra medicina, però sono, grazie a Dio, portatori di persone che andranno sempre di più verso l'età anziana, persone che avranno più morti, cioè che hanno più malattie, che diventeranno croniche, che saranno gestibili da questa medicina ipertecnologica, ma saranno persone che avranno sempre più bisogno di essere accudite, che avranno sempre più bisogno di essere accompagnate, che avranno sempre più bisogno della persona e meno della medicina ipertecnologica. Ecco qui il coraggio. Io mi sono permesso in una delle mie ultime riflessioni, avevo scritto una frase che un po' ho introdotto all'inizio, poi vi lascio. Nella società attuale c'è purtroppo il concetto che in certe condizioni la vita diventi indegna di essere vissuta e il malato e la persona con disabilità possano diventare un peso ed un fattore di discriminazione sociale. Si tratta, a mio modesto parere, di un'offesa per tutti, ma in particolar modo per chi vive una condizione di malattia, di fragilità o di disabilità. Quello che vi, prima di concludere questa frase, è quello che vi ho detto su pazienti, che persone che diventano più anziane, che vivono più a lungo, vanno a sociare in quella fascia persone che potrebbero non essere più autosufficienti, quelle persone che oggi alle quali non viene più garantita un certo accompagnamento, una certa assistenza. Qui abbiamo anche il sindaco, sappiamo benissimo con i tagli ai fondi per un'autosufficienza, per quanto riguarda la condizione di accompagnamento di queste persone fragili. E quindi si viene a dire: non ci sono più fondi, ma queste persone come fanno? Ecco, e qui è importante non tanto la solidarietà, ma anche capire, e questo è importante, la Regione Lombardia lo si sta facendo, per fortuna, proprio ad affrontare questo periodo di difficoltà come un'opportunità, a rivedere un attimino anche questi percorsi. Noi siamo abituati che tutto è dovuto, tutto è scontato, tutto è... Sì, è vero, però dobbiamo anche in questo momento essere molto realisti, avere la garanzia di quella tutela, di quella presa in carico e la certezza che ognuno riceverà tutto quanto ha bisogno, anche essere aiutato e contribuendo ad essere aiutato, perché se no questa idea, come ho scritto, aumenta la solitudine dei malati e delle loro famiglie, stimola nelle persone più fragili il dubbio di poter essere vittime di un programmato disinteresse da parte della società e favorisce atteggiamenti e decisioni rinunciatarie. Ecco quel concetto che vi dicevo prima. Io potrei raccontarvi tanti episodi che quotidianamente incontro, affronto e incontro persone, no? Episodi. Però grazie alla malattia, come diceva prima, ho potuto incontrare persone meravigliose dalle quali ho imparato e sto imparando tantissimo. Grazie alla malattia ho potuto fare un percorso anche di vita professionale che non mi sarei mai immaginato. Chi andava a pensare che avrei ipotizzato di creare un posto, un luogo in cui, grazie all'incontro con una persona stupenda come il mio amico Alberto Fontana, riuscire a costruire questa goccia che è il centro clinico Nemo, che dà una risposta alle persone con malattie neuromuscolari. Questo solo 4 anni fa, chi avrebbe pensato che a distanza di 3 anni poi l'avremmo anche replicato in piccola parte a Genova? E chi l'avrebbe pensato che dopo 4 anni l'avremmo aperto anche a Messina? Ecco, questo è il centro Nemo Sud, e non siamo imprenditori, siamo volontari, quindi anzi ci corriamo a destra e manca, però perché abbiamo, cosa ci unisce? Quella voglia di vivere, quella voglia di far vivere, quella voglia di mettere a patrimonio comune e soprattutto di sviluppare quel concetto di sussidiarietà che tanto ho imparato in questa regione per portarla anche fuori. Ecco, questa è un po' questa bellezza, questa, io la definisco inguaribile voglia di vivere, perché ormai mi è rimasta qui, perché quando quel giornalista, quando ci fu il problema di Pier Giorgio Guelfi, mi disse: lei che dice che ha questo, che ha l'altro, lei che ha una malattia inguaribile, io lo stroncai subito, perché sono diventato anche abbastanza un po' arrogante con queste persone. Dico: inguaribile c'è solo la voglia di vivere, anche se vi dico la verità, non è semplice, perché il mio percorso poi mi ha portato in malattia a dover, per poter vivere, fare queste esperienze, per potermi alimentare, a farmi posizionare questo sondino nello stomaco, farmi usare un ventilatore durante la notte, qualche ora durante il giorno, vorrei farlo di più ma non c'ho mai tempo, perché però e questa, cioè, è la vita comincia ad essere, cioè una vita 24 ore su 24, la sveglia è alle 6 del mattino, poi fino a, perché sono un po' lento, sono come i diesel, ma per prepararla ci vuole un po' di tempo, per uscire alle 9, per andare al lavoro, per essere qua. E la cosa bella che mi trasmettono tutti gli altri è questa soprattutto serenità e questa voglia proprio di fare, ma è una voglia non di fare per esorcizzare quello che la malattia mi ha portato via, perché voi qualsiasi, c'è anche un ragazzino in carrozza, che è un mio collega di carrozza, quindi sono dei caterpillar, cioè proprio sono persone incredibili e sono, voi che fate parte di associazioni, di volontariato, è molto di più quello che noi persone con disabilità riusciamo a dare rispetto a quello che a volte viene trasmesso da volontari. Ma la cosa più importante, ed è questo, lo sguardo. sguardo strumento di cura, lo ha detto anche il nostro Papa, uno sguardo che liberamente pongo sull'altro ridà dignità a me stesso. Questa è una cosa importante. E nel nostro centro a volte i malati lasciano, abbiamo un diario dove ognuno può scrivere. Ecco, una frase bella è stata questa, il malato che ha fatto scrivere: quello sguardo carico di tenerezza mi ha fatto dimenticare il degrado del mio corpo. Ecco, questa è una cosa importante. Ecco, questo denota. Oppure questa bella terapia è stata generare speranza, in questo luogo avete generato speranza, che per noi è vita. Speranza è un'altra parola che è molto spesso dimenticata, ce lo dimentichiamo nel nostro quotidiano. Però ecco, in questa questi giorni in cui c'è stata domenica scorsa la giornata per la vita, che è importante, ecco un concetto io adesso l'ho ben chiaro, ve lo posso dire. La vita è veramente un dono ed è bella vivere. Io non è che lo dico perché dico, magari l'ho provato sulla mia pelle e quindi lo posso testimoniare. Ho voluto, perché conoscere, senza conoscenza non si può andare da nessuna parte. Ho voluto andare in tanti posti, andare a vedere le persone, quelle alle quali viene affibbiato questo non diritto di vivere perché sono in determinate condizioni, oppure bambini abbandonati, oppure bambini con gravissime disabilità. Ecco, dico solo, voi magari li avete visti, se non andate a vederli. Ecco, questa è la vita. Questo è veramente generare vita, e a me personalmente danno una tranquillità, una serenità, e mi fanno comprendere quanto vivere sia importante. Molto difficile, molto duro, molto pesante, però è meraviglioso. È meraviglioso, ma è possibile se c'è qualcuno che ti ama, se c'è qualcuno che ti vuole bene, se c'è la tua famiglia a fianco, se ci sono gli affetti, gli amici, i volontari. Ecco, l'affetto è fondamentale. Bisogna avere il coraggio, questo che ho imparato. Faccio un po' fatica a volte, però, ad accettare il proprio limite, accettare l'aiuto dell'altro. In questo modo si può veramente affermare che veramente qualsiasi percorso di vita si può affrontare. Ecco, questa è una cosa importante, questo lo dico ai ragazzi, che molto spesso, io lo dico ai miei figli, adesso sono un po' grandi, però a volte noi misuriamo tutto guardando molto alla superficialità, no? Che è importante, il vestito bello, il telefonino, tutte queste cose, però ci sono anche altre cose importanti, che sono il poter stare insieme con magari un compagno che ha una difficoltà, andare a trovare le persone anziane, avere il coraggio di conoscere che esistono condizioni che non ti permettono di fare quello che voi fate quotidianamente, ma che è bello lo stesso. Questo non impedisce di vivere la propria vita come così bella, con tanto entusiasmo, però conoscere, e questo ti può permettere di andare a misurarti poi con tutte le difficoltà che possiamo incontrare nella nostra vita. Sabato, con grande fatica, ma visto anche il tempo, siccome c'era appunto per la giornata per la vita, c'è in campagna, no? con le missioni di San Paolo, stanno facendo questo da qualche anno, un festival itinerante che si chiama Festival per la Vita, che dura una settimana. Stanno tutto, noi mi hanno dato questo premio. E sabato sera sono andato giù e c'erano tantissimi ragazzi. Ecco, questa è la cosa più bella, ecco, vedere che i giovani si muovono e che vogliono conoscere, che non hanno paura. Ecco, bisogna non avere paura. Non avere paura e io avevo molta paura di morire, perché adesso vi dico la verità, non ho paura, perché l'ho imparato in questo percorso, questa difficoltà, e mi l'hanno insegnato le persone che purtroppo anche in questo momento non ci sono più, però li ho visti nel loro percorso di malattia molto sereni, e quindi da loro ho imparato che quando si ha quella consapevolezza e quell'accettazione del proprio limite, si riesce ad affrontare la vita anche con molta serenità, e quindi la vita va proprio vissuta al momento e tutelata, dal momento del concepimento naturale fino alla fine naturale, che è la morte naturale anche con la malattia, senza avere paura. Penso di avervi stancato abbastanza. Grazie.